Eccoci, non c'è luce qua, benvenuti a tutti, inizia questa serata di musica con due chiacchiere sul libro di Adriano, che è un libro che è uscito qualche anno fa direi, ma io l'ho letto qualche mese fa, è un'autoproduzione come quasi tutti i lavori che Adriano ha fatto nell'underground col video o con la musica. È un libro che racconta di una storia in parte vera, in parte chiaramente romanzata, ambientata a Napoli negli anni 90. È un libro che mi ha molto colpito perché ho capito veramente la differenza tra fare attivismo in una città come Milano, di cui ricordo bene gli anni 90, e attraverso la lettura del libro ho capito proprio quello che è invece il tessuto napoletano. Quindi anche se si tratta di una fiction, perché non è una storia vera dalla alla Z, perché è molto romanzata, però c'è questo elemento molto molto importante, appunto di una Napoli sotterranea in cui una serie di individui non allineati decide di occupare uno spazio che si chiama Tiananmen, che fa rivivere un quartiere morto, un quartiere di zombie, di poveri, e lo fa vivere in maniera alternativa, e di tutto quello che succede. Quindi non perdo tempo, lascio la parola a Adriano, e poi dopo ci sarà la musica di Contropotere, che per me è uno dei gruppi più importanti dell'underground mondiale.
Allora, io sono Adriano, ribattezzato Bostic, molti infatti mi conoscono più come Bostic che come Adriano, e niente, questo il libro che ho scritto 2 o 3 anni fa è stato diciamo spinto quasi da un senso di dovere, di fermare un'esperienza per me unica e forse irriproducibile, è quella di sognare uno spazio nostro, intendo nostro, di un'area di cani sciolti che vagabondavamo per l'Europa, e sopravvivere, o meglio più che sopravvivere, esistere in un lasso di tempo con le nostre dinamiche, al di là delle regole e delle leggi imposte. L'esperienza del Tiananmen nasce nel fine anni 80. Io diciamo c'ho un'età per cui ho vissuto vari cicli di movimenti, e quindi ero comunque, venivo da un fallimento del movimento degli anni 70, falciato in parte dall'eroina e dai traditori vari del movimento che come sempre esistono, e quindi una generazione comunque allo sbando, senza dei riferimenti. Molti di noi sono finiti chiaramente a farsi le pere, come racconta egregiamente nelle sue tavole Andrea Pazienza, Pentotal, e poi una parte di noi si è aggrappata, si è salvata tra la musica e una forma di lotta, di opposizione attraverso quella che potrebbe essere definita un'area punk anarchica, anche se penso io, come diciamo il mio gruppo, i miei amici, forse non eravamo nemmeno punk, nemmeno anarchici, eravamo, mi piace più il termine cani sciolti, o ancora meglio disperati. E quindi dicevo, quegli anni erano a cavallo tra la lotta armata e la nascita poi di tutto il movimento dei centri sociali occupati italiani, e quindi anche la stessa polizia politica confondeva ed era impreparata a questo emergere di questo movimento così forte e così velocemente auto-organizzantesi, per cui insomma ci trattava da terroristi, per cui perquise, irruzioni, mazzate, tenute in carcere. È un manipolo di folli, riesce, e tra l'altro comunque il Tiananmen nasce a Napoli, che al di là di tutte queste difficoltà istituzionali c'era un ben più temuto nemico, che era quello camorristico, il sistema, che è molto più veloce nella imposizione delle proprie leggi, nel senso sia nella punizione che nella dimostrazione della propria forza. Quindi è comunque dalla parte la follia inconscia, dall'altra la disperazione, ed anche non per ultimo una scuola di formazione, tra virgolette, che io e qualcun altro aveva fatto a Berlino negli anni '80, della serie Allora è possibile, riuscimmo a occupare questo centro, questa scuola abbandonata. E io ho sentito il bisogno di scriverlo perché veramente è una delle cose più forti, più spericolate, è veramente meno prevedibile che è accaduto. Cioè, noi siamo riusciti comunque a difendere lo spazio da camorre, da Stato, da incendi e da pistolettate varie, e tutto sommato oggi mi sembra, anche se apparentemente siamo degli sconfitti, perché dopo 6 anni comunque il centro occupato è morto, siamo riusciti anche a sopravvivere al potere che noi stessi, come dire, inconsciamente esercitavamo, perché è proprio quello, cioè il movimento o chi per sia, chi ha un minimo di potere, che sia uno spazio, che sia un media, comunque è un potere. Il potere comunque inquina l'idea nativa e originaria, cioè gestire un posto è più difficile, molto più difficile che occuparlo. Aprire uno spazio non è difficile quanto mantenerlo aperto. E, come dice, faccio una citazione di un attore che dice, di un film autoprodotto, che dice: perché il problema non è occupare uno spazio, ma è mantenerlo, perché alla base in realtà noi non siamo educati a vivere la libertà, noi non sappiamo vivere la libertà, e quindi comunque siamo costretti, o ci difendiamo, o ci nascondiamo, o emuliamo regole, le stesse regole che noi poi alla fine teoricamente combattiamo. Non a caso, almeno per la mia esperienza, l'occupazione temporanea e l'occupazione permanente, le PAZ, come diceva Kim Bae, hanno avuto un'emivita limitata, per poi dedicarmi e buttarmi più nelle TAZ, quindi nelle occupazioni degli illegal rave, eccetera, proprio perché alla fine gestire uno spazio quasi ne diventi schiavo. E ti senti minata la libertà. La storia racconta in maniera, come diceva l'amico, appunto, racconta delle storie, non sono fiction nella forma, ma sono reali nei contenuti, cioè realmente sono accadute. Tutto quello che è scritto è realmente accaduto, è un po', come dire, sceneggiato in maniera da fiction, e quindi raddensato in pochi mesi quello che è accaduto invece in quasi un decennio. E sembra veramente un romanzo, che non è. Penso che, secondo me, più che parlarne, se siete interessati, potete prenderne qualche copia a offerta libera. È stato completamente autoprodotto in rispetto all'area da cui noi venivamo, che era di autoproduzione totale, sia nella musica, sia nella letteratura, sia in tutto. E basta. Buona serata a tutti. Due però. Uno e due. Io devo parlare 3 minuti. Già sono arrivato a 5. Uno.
microfono.
Quando arriva Napoli, che succede?
Ma la scena illegale, le pazze, la scena illegale, diciamo, tecno o comunque le League Arrive, le tazze a Napoli hanno poco preso piede, perché c'era una scena che comunque narcotizzava la disperazione, perché quello che dicevo prima, io non penso che io, come diciamo i miei soci o i miei compagni di Ventura, eravamo dei grandi eroi, cioè noi eravamo secondo me semplicemente dei folli, dei fusi, dei disperati al punto di agire contro ogni limite e ogni muraglia, che poi al finale, attraversando, ti accorgi che non esiste. E a Napoli la scena illegale, che invece si era sviluppata a Roma e poi Torino, poi Milano, Bologna, non ebbe molto presa, perché comunque c'era una scena house molto forte, che comunque aveva narcotizzato i cosiddetti disperati, che potevano essere i potenziali illegal ravers, diciamo. E poi comunque il territorio napoletano è un territorio dove regna più l'illegalità che la legalità, e questo per esempio è una delle cose che dissi a uno delle tribe inglesi, Desert Storm, che mi chiesero una mano per una location per fare uno dei primi grossi illegal a Napoli, e io gli dissi: fallo una volta e non tornare, perché non stai a Milano, non stai a Londra, anche se tu ti senti molto cockney, che rompi il culo il cazzo. Tant'è vero che lui non ha sentito cosa gli consigliammo, e dopo un mese tornò a fare, perché noi vedemmo, ci sono anche degli amici qua che erano presenti, vedemmo i moschilli, cioè quelli con i motorini che giravano, erano già inquadrato, scannerizzato la situazione. Per cui io dissi: se vuoi tornare a Napoli, non tornare mai più qua. Allora invece, da grandi fighi, no, torniamo qua. Tornarono, manco accesero il sound system, gli fecero tutto il sound system, si fece tutta la droga, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, con l'illegalità non ti scontri con chi è professionista da secoli dell'illegalità, voglio dire. È chiaro che sei perdente, perché non è che c'è una denuncia, un ordine di sgombro, c'è direttamente il piombo che ti arriva addosso, punto a capo, cioè c'è poca discussione.
Nel libro ogni capitolo è introdotto da quattro parole, due frasi, in piccolo, in alto, a destra, che molto poeticamente raccontano la giornata di sangue della piazza Tiananmen in Cina. Raccontaci qualcosa di questo parallelo, perché? Perché Tiananmen e Tiananmen?
Dunque, Tiananmen, che significa ricorda, cioè non dimenticare. Diciamo la traduzione migliore sarebbe non ti dimenticare, in napoletano. Lo occupammo nell'89, lo stesso periodo degli scontri di piazza Tiananmen a Pechino. In realtà noi siamo sempre stati dichiaratamente anarcho-punk, quindi non c'era tanto un legame di tipo politico, ma più di affinità, quasi fonetica, ecco, Tiananmen. Il libro, in alto ad ogni inizio capitolo, racconta tre righe, non della piazza Tiananmen, ma quella che penso che qualcuno di voi ricorderà, era invece la giornata normale di questo ragazzo cinese, che era quello che è il famoso ragazzo che fermò i carri armati. Non so se avete mai visto le foto di questo ragazzo con le buste della spesa, che avevano sempre sconvolto, perché mentre nella piazza si massacravano di mazzate, arresti e cose, questo con la busta della spesa, evidentemente la sua giornata era andata completamente fuori da tutto questo casino che stava succedendo, no? Tra studenti e potere repressivo. Quindi stava con la spesa, vede la fila di carri armati, e ci si mette davanti e la ferma, lui da solo con le buste della spesa, rispetto ai, ai, alle migliaia di studenti con Molotov e cose che invece non riuscirono a fermarlo. E allora questa similitudine tra Tiananmen e questo ragazzo, che comunque Tiananmen ha sempre viaggiato un po' in maniera obsoleta, bizzarra rispetto alle aree di movimento, tant'è vero che siamo stati accusati di fascismo, nazismo, radical chic, di tutto, cioè tubercolotici, qualunque cosa eravamo noi, tossici perché noi eravamo quelli che si facevano, e tant'è vero andammo in delegazione a un convegno di studenti della pre-pantera, della panterina all'epoca, e io personalmente dissi sì, noi distribuiamo eroina ma ottima, di buon prezzo, venite a fa, e loro ci credettero, per cui cioè allucinante, cioè ma va a cagare, cioè l'abbiamo occupato proprio per riempire i vuoti di eroina di cui molti noi l'avevano vissuto, quindi sapevamo come si combatteva, non col metadone ma riempendo i vuoti che il sociale ti dà facendo qualcosa, sentendosi appartenere a qualcuno, qualcosa, essere vicini, al di là delle dinamiche di lucro. Tant'è vero che attualmente nessuno ha mai preso una lira, e quello l'ho anche ucciso perché non siamo stati in grado poi di creare una microeconomia. Morti giovani e perdenti, ma felici, parola grossa, ma ci abbiamo provato.